E allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Allora, come vi avevamo accennato e predetto giovedì scorso, questa puntata di giovedì è dedicata al ricordo di Robert Nesta Marley, perché da pochi giorni ricorreva l'anniversario della morte, dei 36 anni dalla morte. Tra l'altro 36 anni è un anno speciale in qualche modo, perché Bob Marley a un certo punto della sua vita dice: io morirò a 36 anni come Gesù Cristo, e questo in Giamaica naturalmente porta un certo scompiglio. Poi ci sono varie tradizioni che dicono che Gesù sia morto a 36 invece che a 33, però comunque diciamo che questa cosa in Giamaica portò un certo scompiglio, quindi diciamo in qualche modo così questa ricorrenza del 36 ci fa pensare. Dovevamo avere qua in studio Alberto Castelli, il prode Alberto, adesso lo raggiungeremo via telefono, ha avuto un problema, non ha potuto essere qui con noi, ma presto ci verrà a trovare fisicamente. Tra l'altro il mese di giugno sarà un mese di ospiti, diciamo.
Sì, un mese di ospiti ne avremo, abbiamo Jacopo Ferrazza, avremo
l'otto, sì, mi pare che sia l'otto, perché praticamente il primo, come sapete ormai, il primo giovedì del mese
c'è l'appuntamento col vinile, sì, come ti sbagli.
Poi ci sta il secondo giovedì del mese, che appunto dovrebbe essere l'8 giugno, che ci sarà Jacopo Ferrazza, bassista, contrabbassista, il contrabbassista di Fabrizio Basso, ma comunque ha fatto un CD suo molto
è anche uscito, sì, un bel CD suo scritto anche da lui, un trio, un bel album, e appunto lo ascolteremo con lui.
Il 15 giugno avremo la nostra amica Greta Panettieri, che comunque sta al suo secondo CD qua in Italia, ma lavora da tanti anni negli Stati Uniti, la Greta Barkey, ha fatto il primo CD su Mina, adesso ha fatto questa sgretolata, Sgattered, insomma un bel CD che vi esorto ad ascoltare. Il 22 avremo Andrea Cota, quindi comunque insomma un mese pieno di ospiti.
E tra l'altro giugno cade anche il quarantennale dell'album Exodus di Bob Marley, quell'album che la rivista Time ha definito il miglior album del XX secolo. È un album qui arricchito, una versione deluxe curata da Ziggy Marley, il figlio, e tra l'altro uscirà in ben 4 vinili, quindi una una bella confezione proprio da avere e da collezionare.
Io tra l'altro comprai in occasione del trentennale un bellissimo libro che uscì, che si chiamava proprio Exodus, con una versione rimasterizzata, una copertina tutta dorata, scritto pieno di belle foto, insomma un CD, che un libro che non so se si trova più, ma che sicuramente vi consiglio, e quindi io direi di partire proprio con Exodus. Quindi per
sì, tra l'altro l'album uscì 6 mesi dopo l'attentato a Bob Marley e quindi quel suo esilio a Londra.
Va bene, quindi come non detto, cominciamo subito. Exodus, Robert Nesta Marley. Tra l'altro un blessing ai Willy Weibelfetzer di Andrea Cota. Dovremmo avere in linea Alberto. Alberto, ci sei?
Eccomi qua, buonasera a te, a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Senti, ci stavamo ascoltando Exodus, avevamo accennato dei 40 anni, ho accennato pure del libro che mi sono accattato per i 30 anni, quel bel libro con una versione tutta rimasterizzata, poi il CD purtroppo l'ho perso perché era attaccato dentro con una plastichina, quindi ce l'ho chissà dove.
Prima o poi lo ritroverai.
Sì, sì, sì. La casa nasconde ma non ruba.
Bravissimo. E sì, beh, guarda, è a breve il 40° anniversario, perché l'album fu pubblicato in Inghilterra il 10 giugno la settimana successiva in America, e tra l'edizione inglese, l'uscita inglese e quella americana, c'era stata quella europea, e il disco tenne subito un notevolissimo, enorme successo, come si dice in questi casi, di pubblico e di critica. E poi insomma, personalmente è uno dei miei dischi proprio da isola deserta, cioè uno di quei 5 dischi che mi porterei se dovessi andare su un'isola deserta, anche perché poi tutta la storia di Exodus è bellissima, nel senso che è il disco che Marley realizzò a Londra durante quello che è passato alla storia come il periodo dell'esilio inglese, nel senso che Marley arrivò a Londra alla fine del 1976, dopo peraltro che aveva subito l'attentato il 3 dicembre di quell'anno a Kingston, e quindi aveva deciso di lasciare la Giamaica. E quando arrivò a Londra, tra l'altro citando la Bibbia, cosa che Marley faceva molto spesso, disse che si sentiva a Londra come uno straniero in terra straniera. In realtà insomma fu il periodo da un lato più bello di tutta la sua vita, sia personale e sia artistica, e dall'altro fu anche il periodo in cui purtroppo cominciò a stare male, insomma, e rimase a Londra per 18 mesi, e in questo arco di tempo, tra le altre cose, realizzò appunto Exodus, che è considerato un po' il suo capolavoro, e poi l'album successivo che era Kaya. E ti dico, insomma, il periodo londinese è un periodo bellissimo, ci sono tantissime storie su Marley a Londra, anche perché diventò una sorta di catalizzatore di energie, fu anche l'artefice di quella che è passata la storia come la santa alleanza tra reggae e punk, quindi tra giovani neri e giovani bianchi, entrambi outsiders, entrambi ribelli rispetto alla società inglese di quel periodo, e musicalmente insomma raggiunse il vertice della sua creatività. Insomma, poi Exodus, anche il fatto l'edizione originale, cioè quella su vinile, su LP, c'era un lato 1, o se preferite lato A, che era molto militante, con canzoni nelle quali appunto Marley indicava in un certo senso la sua prospettiva proprio spirituale ma anche politica, quindi il ritorno all'Africa, in particolar modo all'Etiopia, che lui considerava la terra madre di tutti i neri del mondo. E poi c'era invece una seconda facciata, il lato B, che era più intimo, più personale, ed erano tutte canzoni d'amore, tranne l'ultima, che era una nuova versione di One Love, nella quale lui aveva inserito anche una citazione di Cool Get Ready, che è il classico invece del soul di Curtis Mayfield. E in quel momento nel gruppo di Marley, nella band, nei Wailers, era entrato anche un chitarrista di notevolissimo talento, nato in Inghilterra, cresciuto come devoto seguace di Jimi Hendrix, e il suo nome è Junior Marvin, il quale Junior Marvin portò insomma un elemento nuovo all'interno proprio del suono e dello stile di Marley. E il disco fu in gran parte registrato in quelli che erano gli studi della Island Records di quel periodo, in una chiesa sconsacrata al numero 62 di Basin Street, che è la strada che scende parallelamente a quella famosa del famoso mercatino di Portobello, quindi quartiere Notting Hill Gate, che negli ultimi anni è diventato un quartiere chic, un quartiere alla moda, come da celebre film, ma in quel periodo insomma insieme a Brixton era un po' il quartiere dei ribelli inglesi, dei rivoluzionari, c'era una grande comunità sia di migranti di origine giamaicana e dei loro figli, che rappresentano la prima generazione che è stata definita Black British, cioè neri nati in Inghilterra. Lo studio appunto si trovava in questa strada, a Basin Street, e nella stessa strada, cioè nella strada parallela, in quel periodo c'era un famoso negozio di dischi, che per fortuna c'è ancora, perché sai che negli ultimi tempi quando si dice c'era un famoso negozio di dischi, perché ormai purtroppo è chiuso.
Diciamo che a Londra resistono ancora, alcuni ce la fanno ancora.
Sì, e per fortuna questo negozio c'è ancora e si chiama People Sound, che è un nome storico insomma per tutti gli amanti del reggae inglese e non solo. E vicino c'era anche un ristorante giamaicano, che tra l'altro diventò la sede della sezione inglese del Black Panther Party, delle Pantere Nere, e questa sede, che appunto allora era in realtà un ristorante, è anche il luogo dove cominciò a fare politica un giovane intellettuale nato in Giamaica e poi cresciuto in Inghilterra, che è Lyndon Kwesi Johnson. Quindi cioè, è come se a un certo punto tante cose succedono in quell'anno così importante, e per quanto riguarda Londra, in un verso o nell'altro c'era di mezzo sempre Bob Marley.
Lyndon Kwesi Johnson, tra l'altro, che ha da poco ricevuto una laurea honoris causa,
sì,
in Sudafrica,
sì.
Quindi insomma un bel riconoscimento, sì, sì, anche sì, per lui, per una nazione,
certo,
insomma.
Sì, l'unico, diciamo, un po' un peccato è che negli ultimi anni ha rallentato, anzi ha bloccato tutta la sua attività di musicista, di poeta, di performer, insomma. E, però tra le altre cose questa è una cosa che in un certo senso ci riguarda e vi riguarda, perché negli ultimi anni ha anche condotto una serie di trasmissioni radiofoniche alla BBC molto bella, in cui ha raccontato proprio tutta la storia della musica giamaicana, sono tipo 30 puntate, molto belle devo dire, anche perché quando parla al microfono sembra proprio Lyndon Kwesi Johnson, quello vero.
Beh, lui c'ha pure questo modo di cantare che è un po' parlato spesso, quindi diciamo, sì, che probabilmente in radio la sua musicalità viene fuori comunque.
Sì, beh, sai, il linguaggio è quello che lui lo chiama l'inglese da strada e l'inglese dei neri, è conosciuto anche come patois, insomma, che è il linguaggio della povera gente in Giamaica, il loro inglese, e Lyndon Kwesi Johnson ha sempre detto, insomma, che nel patois ci sono parole di origine africana, parole di origine creola, dei Caraibi, ovviamente parole inglesi, ed è un linguaggio che ha una grande sonorità, così come lui ha sempre raccontato, insomma, che le sue poesie in realtà lui le ha sempre scritte pensando che poi non venissero recitate in una atmosfera raccolta e intima, ma erano poesie da, come dire, da recitare insieme alla persona e scritte per la persona. Insomma, era una scrittura che lui definiva quasi collettiva.
E a proposito di BBC, noi ti abbiamo incontrato quando qualche giorno fa hai fatto da moderatore a David Rodigan, che appunto conduce una trasmissione di reggae e che tra l'altro apre il suo libro dedicato a tutta la storia del reggae proprio con Bob Marley, in cui dice appunto che la sua musica trascende da tutti gli stili e da tutte, è una musica multigenerazionale, in quanto comunque i genitori, poi i figli, è una musica che passa e che quando parla di amore, di cuori infranti o di ingiustizie sociali, certo, insomma, chiunque si può ritrovare in qualsiasi epoca e si può ritrovare appunto in queste, in questo messaggio universale che lui comunque mandava.
Certo. Guarda, la cosa che secondo me è più, diciamo, notevole, insomma, importante, è bene sottolineare, anche perché per molti aspetti e per molte persone era del tutto imprevista ed era del tutto inattesa e imprevedibile, è che in realtà il nome di Marley paradossalmente è diventato ancora più famoso dopo la sua scomparsa, ed è vero, è uno di quegli artisti che è riuscito a passare da una generazione all'altra, insomma. C'era anche anni fa, avevo letto un articolo su un giornale inglese in cui c'era scritto che negli ultimi 20 anni le magliette più indossate nelle manifestazioni dei giovani erano Che Guevara e Bob Marley. Quindi, cioè, insomma, una nota così di colore, però ti dà l'idea di come appunto questo nome sia sempre importante. Io credo che sia una figura non replicabile, insomma, una figura unica, e soprattutto la figura forse più bella proprio di cantante popolare, cioè di musica popolare.
Sì, tra l'altro io avevo anche letto, scusami se ti interrompo, che è il cantante più ascoltato, perché è ascoltato in Africa, dove diciamo molto pochi dei cantanti mainstream sono ascoltati, quindi oltre a tutti gli altri continenti dove ovviamente l'Europa, l'Asia, le Americhe, in Africa appunto ha spopolato, poi anche comunque il suo concerto in Zimbabwe, quindi comunque anche una presenza fisica.
Tra l'altro sai che c'è anche la storia che dopo il concerto in Zimbabwe lui fece dei concerti nel Gabon, e la figlia del presidente allora del Gabon, della Repubblica del Gabon, si innamorò follemente di Marley, e tant'è che si dice che i due ebbero una relazione, e lei andava a trovarla a Kingston con l'aereo presidenziale del Gabon. Cioè, pensa che scena, all'aeroporto di Kingston arrivava l'aeroporto, arrivava in aeroporto l'aereo presidenziale del Gabon, e poi lei raggiungeva Mardi alla sua celebre casa, che era una sorta di repubblica autonoma, al numero 56 di Hop Road, che era una casa colonica a tre piani, una villa che in pratica gli aveva regalato, o meglio, era una delle clausole inserite nel contratto quando lui rinnovò il contratto con l'Island di Chris Blackwell, perché in realtà apparteneva appunto a Chris Blackwell.
Sì, sicuramente ha spopolato. Bob Marley ha avuto tantissime donne, un piccolo aneddoto probabilmente meno significato, sì, ma meno significativo, anche mia zia era follemente innamorata di
anche
sì, sì, anche mia zia, la mia vecchia zia, sì, sì, quando gli dico Bob Marley diceva quanto lo amavo Bob Marley.
Certo, tra l'altro, tornando proprio ad Exodus e al periodo londinese, appunto, quindi 77-78, lì a Londra Marley incontrò una sua vecchia fiamma giamaicana, che era Cindy Baxter, che nel frattempo era diventata Miss Mondo, cioè aveva proprio vinto il concorso di bellezza Miss Mondo. E chiaramente i tabloid inglesi pubblicarono diverse foto degli incontri tra lui e lei con dei titoli orrendi, perché mi ricordo il Sun, il titolo era The Ugly and the Beauty, cioè il brutto e la bella, addirittura un'altra volta the world need Miss World and the Beast, cioè la bestia, insomma, cioè cose anche profondamente razziste. E quella è stata un'altra grande storia d'amore di Marley, che peraltro culminò con la nascita del suo figlio più piccolo, cioè l'undicesimo, che è Damian Junior Gong.
Sì, il grande, che poi è quello che più forse ha ripercorso le orme del padre, anche musicalmente.
Esatto, no, ma soprattutto tieni conto che qui stiamo parlando di un fenomeno sociale molto curioso, che è la fatica di essere figlio d'arte, no? Cioè, nella storia della musica contemporanea ci sono tanti casi di figli d'arte, e tutti i figli di Marley hanno tutti cantato, cantano tutti. Secondo me il più talentuoso è appunto il più piccolo, l'undicesimo, cioè Damian Junior Gong, mentre invece questa nuova edizione di Exodus contiene anche un disco con nuove versioni delle canzoni di Marley, che è stato invece realizzato questo disco da Ziggy.
Sì, da Ziggy, che poi è stato il primo un po' a diventare famoso, esatto, sulle scene dei figli di Marley, sì. Poi si è molto commercializzato, dire, diciamo, rispetto soprattutto a Junior Gong, a Steven.
Esatto, sai che vuol dire Ziggy in giamaicano?
No.
Ziggy è quando un giocatore di calcio fa un dribbling di questi bellissimi, che ti posso dire, un tunnel, un dribbling, e si libera dell'avversario in maniera appariscente, in maniera spettacolare. I giamaicani urlano Ziggy Ziggy, e quindi anche questo, del resto, insomma, il calcio era l'altra grande
passione, sì,
di Marley. Insomma, ci fu anche una famosa intervista nella quale lui disse che chiaramente era molto soddisfatto della sua carriera artistica, della sua vicenda musicale, però in realtà il suo sogno vero sarebbe stato quello di diventare un grande giocatore di calcio. E tra l'altro proprio in quel periodo a Londra andava molto spesso a vedere le partite del Tottenham Hotspur a White Plain, anche perché il suo giocatore preferito di calcio era Osvaldo Ardiles, che era un argentino che in quel momento era il capitano del Tottenham. Quindi c'è anche una foto tra, cioè, si vedono Marley e questo calciatore Osvaldo Ardiles, e gli occhi di Marley proprio sono gli occhi di chi, come un bambino quando si fa la foto col suo campione preferito, insomma. È una foto che secondo me piacerebbe molto a tua zia.
Va bene, glielo dirò
perché sicuramente direbbe, anche in questa occasione, guardando la foto, forse di più direbbe: ah, quanto è bello, quanto l'amavo, insomma.
Senti, allora io direi di suonare un altro brano che è sempre contenuto in Exodus, un brano tra l'altro a cui io sono molto affezionato. Per anni ho tenuto una trasmissione radiofonica in un'altra radio che si chiama proprio Natural Mystic, è un brano che l'ha reso famoso e che comunque anche qua in Europa, diciamo, spopolò. Io me lo ricordo, ero piccolissimo proprio, ovviamente la prima canzone di Marley con cui entrai in contatto erano Woman No Cry, ancora non me lo ricordo,
come quasi tutti, insomma.
in una cantina, allora c'erano le cantine, ci si vedeva nelle cantine, così. E la seconda canzone, diciamo, che ho sentito fu proprio Natural Mystic, quindi me la ricordo e ci sono particolarmente affezionato. Questa è la versione di Exodus, Natural Mystic. Natural Mystic, immagino fosse nel primo lato, mi pare che era proprio la canzone di apertura.
La prima canzone.
Sì, infatti, perché è la canzone proprio più mistica, più comunque molto Rastafari, anche non parlando espressamente di Rastafari.
No, ma, guarda, diciamo che è una canzone dalla grande spiritualità. Poi ognuno, secondo me, può collegarla alla propria spiritualità, però fondamentalmente è una canzone libera, come del resto Marley era. E era la prima è la prima canzone di Exodus, e poi è la canzone dei famosi 25 secondi, nel senso che sai che ci sono tante, tante canzoni di Marley che hanno, che si aprono con la rullata inconfondibile alla batteria di Carlton Barrett, e questa invece si apriva con il giro di basso, poi la chitarra per 24 secondi, e al 25esimo secondo arrivava appunto la rullata di Carlton Barrett e poi la voce di Marley. Negli ultimi anni, tra l'altro, si è aperto un piccolo giallo, perché è stata pubblicata un'altra versione di Exodus e non si capisce quando Marley la registrò, cioè se prima di questa versione o dopo o durante, anche perché si avverte, insomma, che la produzione è di Perry, e del resto lì Perry e Marley si rincontrarono proprio a Londra in quel 1977, dopo diversi anni che non si vedevano, e quindi è probabile che quella canzone sia stata incisa proprio appena arrivato a Londra, prima ancora che lui cominciasse le registrazioni dell'album con Lee Perry, che poi in quel periodo Lee Perry invece ha prodotto una delle canzoni manifesto proprio di quel periodo, vale a dire la famosa Punky Reggae Party, che appartiene sempre al periodo di Exodus, insomma. No, canzone, devo dire, davvero bella, cioè ogni volta che la si ascolta sempre un gran piacere.
Tra l'altro Bob Marley e Lee Perry hanno avuto una lunga e proficua collaborazione, perché l'inizio di Bob Marley è legato prima a Coxon Dodd, ma poi comunque a Lee Perry indissolubilmente.
Sì, e per molti studiosi, insomma critici, le incisioni che Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer e i fratelli Barrett realizzarono con la produzione di Lee Perry sono probabilmente le più belle proprio di tutta la sua storia, di tutta la sua vicenda. Il problema è che poi Lee Perry pubblicò questi dischi, cioè pubblicò African Herbsman e Soul Revolution con relative versioni dub, dando i master in licenza alla Trojan all'insaputa di Marley, il quale non la prese per niente bene, infatti per diversi anni due non si sono parlati, insomma c'è una lite furiosa.
Sì, pure perché in qualche modo era una competizione con la Island, perché la Trojan ristampava per il mercato europeo quelle che erano le hit giamaicane, e invece l'operazione dell'Island fu proprio di riarrangiare molte anche delle canzoni fatte con Lee Perry in una chiave più, diciamo, per allora forse non mi viene il termine commerciale, però più fruibile, ecco.
Ma guarda, l'idea che aveva avuto Chris Blackwell, appunto boss e fondatore dell'Island Records e colui il quale poi firmò proprio il contratto con Marley, lui praticamente voleva lanciare il reggae come una nuova forma di rock nero e Marley come una sorta di nuovo Jimi Hendrix. Quindi quando loro cominciarono a lavorare insieme, alcune delle canzoni appunto che Marley aveva già inciso in Giamaica qualche anno prima furono prodotte e suonate di nuovo, magari con un assolo di chitarra elettrica in primo piano, perché l'obiettivo era quello di conquistare il grande pubblico internazionale, in particolar modo il grande pubblico del rock, insomma, operazione che poi riuscì in maniera
eclatante. Sì.
E tra l'altro mi riaffaccio al rapporto di Marley con Lee Perry, e Marley rubò alcuni dei musicisti inizialmente a Lee Perry, dello studio di Lee Perry, come appunto la ritmica, basso e batteria.
I fratelli Barrett e gli Upsetters diventarono appunto la sezione ritmica degli Wailers, insomma. Ma stiamo parlando di persone veramente di altri tempi, insomma, cioè, e comunque persone che avevano un talento pazzesco, anche perché poi soprattutto in quel periodo in Giamaica gli studi non erano molto all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, e quindi loro supplivano a questa carenza con un grande talento, inventandosi delle soluzioni e degli arrangiamenti particolari, insomma. E per tornare a Exodus c'è anche un'altra cosa che è divertente, nel senso che le registrazioni di Exodus si tenevano ogni giorno a partire dalle 22 in poi, anche perché i giamaicani non sono molto puntuali solitamente, cioè la classica formula sun cam, cioè mo arrivo presto, poi passano le ore, quindi diciamo che Marley era sempre il primo che arrivava in studio, poi man mano arrivavano tutti gli altri musicisti e le session appunto di registrazione andavano avanti fino alle 3, fino alle 4 del mattino. A quel punto tutto quello che era stato registrato veniva passato su due cassette, cioè proprio sai le cassette, insomma quelle di una volta le C60 alle C90, e queste due cassette una la prendeva Marley e una la prendeva Chris Blackwell, perché Chris Blackwell aveva anche il compito di realizzare la track listing, cioè la sequenza dell'album. Fu un'idea sua quella di mettere le canzoni militanti sul lato A e le canzoni d'amore sul lato 2. fu lui che decise appunto di aprire l'album con Natural Mystic e di chiudere la prima facciata con Exodus, e quindi si portava a casa questa cassetta, le ascoltava, valutava e faceva tutto il suo lavoro. L'altra copia invece rimaneva a Marley, il quale molto spesso si dice che, uscendo dallo studio a Notting Hill a tardissima ora della notte, o se preferite nelle primissime ore del mattino, andava in un, ufficialmente era uno youth center, cioè un centro giovanile a Ledwood Grove, che è vicino proprio a Notting Hill, e in realtà in questo spazio c'era anche uno spazio dove c'erano delle serate. E a mettere dischi in quel periodo, cioè come selector, c'era Dennis Bovell, che poi da grande è diventato Dennis Bovell e tra le altre cose produttore e arrangiatore anche di Linton Quincy Johnson. E spesso Marley arrivava, dava questa cassetta a Dennis Bovell e lui faceva ascoltare alle persone che partecipavano alla serata in anteprima mondiale i pezzi che poi sarebbero diventati quelli di Exodus.
Tra l'altro Dennis Bovell ha fatto un riarrangiamento bellissimo in dub, mi pare si chiama Songs of Freedom, un CD veramente bellissimo, in cui immagino che l'Island gli abbia dato le tracce originali, perché sono tutte...
Ha lavorato sui master originali, così come ha lavorato sui master originali anche Bill Laswell, che fece anche lui un album dub dedicato ai classici di Bob Marley.
Sì, poi sempre anche sulle tracce originali, il CD invece che mi pare fosse Tuff Gong, con tutte le combination uscito.
Ma guarda, Marley chiaramente una cosa che spesso si tende un po' a sottovalutare è che comunque al di là di tutto era un uomo con una disciplina formidabile ed era un lavoratore veramente infaticabile. Poi nella migliore tradizione giamaicana era uno che magari in un giorno incideva 6-7 canzoni, e quindi ci sono tantissime canzoni ancora di Marley che non sono state mai ascoltate, alcune completamente inedite, altre invece magari versioni di pezzi poi pubblicati che ai tempi furono scartate, insomma. Però così come sai, secondo me è anche importante ricordare che comunque stiamo parlando di una persona che ha cominciato a stare male, ma molto male, tra, insomma, alla fine più o meno del 1978, e nonostante tutto, cioè, è andato avanti fino all'ultimo facendo proprio il suo lavoro, cioè era comunque un uomo che aveva davanti a sé e con sé aveva una missione da fare, insomma, perché voglio dire, anche quando lui ebbe il collasso a New York e lo portarono in ospedale, e a quel punto i medici gli diagnosticarono un tumore ormai non controllabile, non gestibile e non fermabile, gli dissero al massimo 3 mesi di vita, lui il giorno dopo stava a Pittsburgh e fece il suo ultimo concerto. Cioè, c'era proprio un senso di disciplina, un senso di sacrificio, insomma, che spesso secondo me viene un po' sottovalutato, perché si mettono in primo piano invece altri aspetti di Marley altrettanto importanti. Però c'è anche questa cosa qua, così come se noi ci pensiamo la sua storia è una storia impensabile, cioè nel senso che nessuno avrebbe mai detto che un cantante, un musicista che arrivava dalla Giamaica, che peraltro suonava una musica che era quasi completamente inedita alle orecchie degli europei e del pubblico internazionale, in pochi anni riuscì a diventare una star mondiale di primissimo livello, e tra l'altro la storia poi ci ha ricordato appunto quanto lui fosse importante, perché a distanza di decenni, per fortuna, noi siamo qui ancora a parlare di lui e a celebrarlo, a rispettarlo e a ricordarlo. Però insomma è una storia veramente clamorosa, insomma. Poi, perché ti ripeto, insomma, il reggae in quel periodo lì era considerata una musica irrilevante, cioè molto popolare in Giamaica ma sconosciuta nel resto del mondo, e comunque non particolarmente interessante e non particolarmente seducente. E invece Marley riuscì a diventare proprio l'ambasciatore in tutto il mondo, cioè il simbolo di questa musica, e poi di riflesso anche il simbolo di tutto quel mondo politico, spirituale, che lui che faceva parte della sua vita e faceva parte della sua
musica. Lo incarnava proprio, che poi diciamo è linea di massima delle star, infatti non si sa molto della vita personale, o meglio si sa il gossip appunto, cioè di Bob Marley si sa che avesse tante donne, l'ha raccontato tante volte anche Rita Marley. Io per esempio so che era molto attento, era molto generoso ma molto attento al business, cioè comunque in Giamaica era considerato un businessman.
Guarda, è stato calcolato che nei momenti di maggior successo di Marley soltanto in Giamaica c'erano 3.000 persone che vivevano direttamente o indirettamente grazie a lui. Comunque era uno che poi teneva tutto sotto controllo, insomma, anche perché poi comunque era una persona che, voglio dire, arrivava da un mondo estremamente violento, estremamente povero, e quindi devi essere feroce, insomma, se vuoi arrivare veramente in alto. Poi nel caso di Marley era tutto ancora più difficile, anche perché lui era figlio di una nera e figlio di un bianco.
Il famoso cornerstone, sì.
Esattamente, il famoso colonnello inglese che Marley peraltro ha visto due volte in tutta la sua vita, e quindi Marley viveva anche il fatto che era troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri, e quindi altra difficoltà, cioè ti ripeto, devi avere una forza interiore, un'energia interiore per raggiungere determinati risultati non comune, insomma, cioè, cose molto forti.
Sì, diciamo che lui era anche un ambasciatore proprio della Giamaica in qualche modo.
Sì, sì. È innegabile che tantissime persone in tutto il mondo hanno cominciato a sentir parlare della Giamaica grazie al reggae, e hanno cominciato a parlare di reggae grazie a Marley, quindi alla fine è tutto merito suo, insomma.
Senti, alla fine questa trasmissione la stiamo facendo tutta sui 40 anni di Exodus, che mi sembra anche azzeccato, quindi a proposito di ambasciatore della Giamaica ho selezionato Jamming, che in qualche modo incarna proprio il concetto di Giamaica, quindi la faccio partire e poi ci facciamo due chiacchiere sopra.
Molto volentieri. Oh,
Exodus sicuramente un album manifesto, ci sono So Much Thing to Say, tra le canzoni d'amore ci stanno Waiting Bane, Three Little Birds, Turn Your Light Down Low, resa ancora più famosa dalla versione con Lauryn Hill, che probabilmente è la canzone più bella di quel CD di cui parlavamo prima di Combination, One Love, che comunque è una sua canzone manifesto e che riporta al One Love Peace Concert.
Tra l'altro Lauryn Hill è stata sposata per diversi anni con un altro dei figli di Marvel.
Sì, da cui ha avuto anche una figlia, Zion, mi pare.
Esatto, tre figli in tutto.
Ah, tre figli, vedi, io ero rimasto.
Sì, poi si sono separati in malo modo, anche perché insomma Lauryn Hill
è un po' andata fuori di testa, mi sa, aveva un po'...
Esatto, esattamente, sì, però... Il primo figlio che hanno avuto era appunto Zion e lei peraltro nel suo celebre album, quello
The Miseducation,
sì, c'è una canzone che si chiama Zion che è dedicata proprio al bambino, insomma, che era nato da poco dalla sua relazione con Rohan Marley, che è della componente, diciamo, dei figli americani, insomma.
Sì, tra l'altro a proposito del One Love Peace Concert, è proprio con Jamming che i due leader di allora si diedero la mano sotto, con Bob Marley sotto, con lo striscione del Silas dietro, un'immagine topica per la Giamaica assolutamente.
Sì, perché in pratica al termine dell'esilio londinese Marley concordò con diversi boss giamaicani e leader politici il suo ritorno a Kingston trionfale, e per celebrare questo momento organizzò appunto questo concerto, il One Love Peace Concert, ed è molto bello anche la ricostruzione filmata che ad esempio si può vedere nel documentario Marley, quello di Kevin MacDonald, splendido, perché lui comincia a cantare jamming e poi c'è tutta una parte improvvisata e quindi quella che è una bellissima canzone d'amore diventa una bellissima canzone d'amore per la sua gente e per la sua Giamaica. E Marley tra l'altro cambia anche le parole, improvvisa dei versi, e c'è questa immagine bellissima di Marley che prende le mani dei due leader politici della Giamaica di quel periodo, cioè Edward Sega, che era il leader del partito del Jamaica Labour Party, che in realtà pur chiamandosi Labour Party era il partito della destra, e Michael Marley, che è il leader del People National Party, che invece era il partito della sinistra. E lui prende le mani di questi due leader politici, le alza al cielo e dice: dobbiamo lavorare insieme per la nostra gente, dobbiamo fare in modo che la nostra gente stia bene, e già ci aiuterà. E c'è questa immagine proprio di lui che prende le due mani, le stringe, le alza al cielo. E qualcuno ha detto che in quel momento Marley sembra Cristo tra i due ladri, quando fu crocifisso, insomma. Però
è una bella metafora.
Esatto, metafora azzeccata, e poi è un'immagine molto suggestiva, insomma, e che dà l'idea proprio ancora una volta di più di quanto questa persona abbia in un certo senso anche sacrificato gran parte della sua vita, perché comunque aveva una visione, aveva un piano enorme, insomma, grandissimo, bellissimo, insomma.
Ricordiamo che quelli erano anni in cui in Giamaica la violenza politica era alle stelle proprio, quindi non solo quella dei bad boy, le armi, i ghetti, ma la violenza politica.
Sì, anche perché soprattutto a Kingston la città era divisa in quartieri, cioè c'erano dei quartieri controllati da un partito e quindi dalle relative gang legate a quel partito, dove gli altri dell'altro partito non potevano andare e viceversa, c'erano, cioè, ogni giorno violentissimi conflitti a fuoco. In tutto il periodo delle campagne elettorali c'era sempre il coprifuoco a Kingston, a Montego Bay, insomma erano momenti di grande tensione politica, c'era la CIA, le infiltrazioni, il modello che arrivava da Cuba, insomma erano momenti storici, c'era una crisi economica spaventosa. E come spesso accade, durante queste crisi economiche i poveri diventavano più poveri e i ricchi diventavano ancora più ricchi, c'erano delle sperequazioni sociali drammatiche, insomma. E quindi ti ripeto, le canzoni di Marley, i gesti di Marley, le parole di Marley avevano una straordinaria importanza
pacificatrice proprio. Poi tra l'altro la Giamaica veniva da un'indipendenza relativamente da recente, perché
sì, nel 62,
quindi erano 15 anni, insomma, non è che era tanto che fosse indipendente, e questo acerbava ancora di più i conflitti politici e non solo.
Esatto, e tra l'altro è anche bello il fatto che in un certo senso la musica giamaicana come noi l'abbiamo conosciuta nasce proprio con l'indipendenza, cioè con quel momento di gioia che era appunto la conquista dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, e parallelamente nasce lo ska. Poi lo ska diventa rocksteady e poi rocksteady è diventato reggae, insomma, la storia è questa.
Senti, allora qua il tempo sì. è volato naturalmente, certo. quindi abbiamo appunto giusto il tempo per un paio di brani. Uno è un brano di amore tratto da, da Exodus, da quella famosa B-side. Ci sono canzoni bellissime, Wait in Vain è una canzone stupenda, comunque Three Little Birds comincia con una metafora che poi mi pare si riferisca proprio alle Itris, quando dice quei tre uccellini che cantano fuori dalla mia finestra. Ho sentito dire che si riferiva alle Itris, ma non so se
ci sono due interpretazioni storiche, diciamo, a livello accademico, insomma a livello internazionale. La prima è che la canzone è nata proprio come un omaggio alle Itris. L'altra invece è che è un aneddoto, insomma, vero, nel senso che un giorno Marley era nel cortile della sua casa, appunto al 56 di Hop Road, e stava, come dire, insomma, preparandosi una sigaretta, insomma, abbiamo capito tanto,
sì,
no?
Sì, una sigaretta truccata,
esatto, le sigarette quelle buone, diciamo. e la leggenda narra che mentre stava, in gergo tecnico si chiama rollando, cioè mentre stava rollando è arrivato un uccellino che ha, cioè tre uccellini che hanno, come dire, beccato i semi facendogli volare il contenuto che lui stava appunto rollando.
Fantastica,
e lui si è messo a ridere e da lì ha scritto la canzone. Insomma, sono tutte e due interpretazioni plausibili. Three Little Birds è tornata recentemente molto in voga in Olanda perché è diventata l'inno dei tifosi dell'Ajax.
Ma pensa.
La squadra di Amsterdam, tra l'altro, come possiamo facilmente immaginare, l'Olanda ed Amsterdam è sempre stata una città che ha accolto con grande piacere Marley e tutti gli artisti del reggae, così come loro si sono sempre trovati benissimo certo. ad Amsterdam. Sai, cioè,
so che nei tour passano sempre per l'Olanda, ci tengono a fare la data olandese.
Esatto, sai che c'è anche la famosa storia della copertina di Legalize It, il disco di Peter Tosh.
No, quale storia?
In pratica Legalize It fu il primo disco che Peter Tosh realizzò come solista dopo aver lasciato i Wailers, dopo aver lasciato Marley, per la Columbia CBS Records, una multinazionale, una grande etichetta discografica di quel periodo. E in pratica lui a un certo punto mandò la grafica e l'immagine della copertina, che come tutti ricorderanno si vede Peter Tosh in primo piano in un giardino sulle colline di Westmoreland.
Un giardino fiorito, un giardino fiorito, dico.
Sì, con tante piante alte che lo circondano.
E poi Peter Tosh era alto, quindi comunque.
Esatto, quindi le piante erano ancora più alte. E in pratica, quando i dirigenti della Columbia, soprattutto quelli americani, videro la copertina, dicono: no, questa la bocciamo, deve cambiare assolutamente, che siamo matti, insomma, la marijuana in copertina, no, abbia già il titolo Legalize It, ma non si può fare. E ci fu quindi una riunione di tutti i dirigenti internazionali della Columbia per discutere questa copertina, e tutti erano pronti a bocciarla, e invece si alzò il rappresentante della CBS della Columbia olandese, il quale disse: no, è una copertina perfetta, venderemo un sacco di dischi solo per questa copertina. e la storia gli ha dato ragione, insomma. E quindi recentemente i tifosi dell'Ajax, quando comincia la partita nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, e quando la partita finisce, ovviamente quando l'Ajax ha vinto, cantano tutti insieme in coro Three Little Birds, ed è bellissimo perché si sente sia la versione originale, cioè la voce di Marley, e poi tutto il pubblico dello stadio che canta questa canzone insieme a Marley. È anche una cosa bella perché, insomma, il mondo del calcio è un mondo voglio dire, molto discusso, molto violento, ci sono delle cose che non vanno bene, però vedere insomma migliaia e migliaia di persone che cantano tutte insieme i Three Little Birds è una cosa che ci rassicura un po' sul futuro del mondo, insomma.
Tra l'altro noi nel nostro piccolo abbiamo anche avuto una cosa simile, in quanto i Sound System fecero per un periodo l'inno del Lecce. Quindi sì, nel nostro piccolo. Va bene, allora
io poi mi ricordo che allo stadio si cantava pure Buffalo Soldier in Italia.
Raramente,
però si sentiva negli stadi negli anni 90 il coretto di Buffalo Soldier.
Sì, però ripeto, al momento ci sono su YouTube, ci sono o altri social, ci sono molti video che fanno vedere appunto lo stadio di Amsterdam con i tifosi dell'Ajax che cantano Three Little Birds. A me fa piacere, io poi vabbè, come dire,
sei di parte, sono...
di partissima, cioè sono ampiamente di parte, per cui qualsiasi cosa che riguarda Marley,
ma poi
per
insomma,
me va bene.
Marley è il calcio, quindi insomma penso sarà pure contento,
esatto, però si ripeto, insomma, vedere queste scene dei tifosi dell'Ajax fa bene al cuore.
Senti, allora ce la sentiamo che il tempo vola. Three Little Birds, Robert Nesta Marley da Exodus.
Ok.
Don't worry.
No.
A dire svegliati la mattina e sorridi al sole che sorge come quei tre piccoli uccellini proprio davanti alla mia finestra, cantano dolci canzoni. Diciamo che le canzoni d'amore di Marley sono altrettanto belle di quelle più politicizzate o più mistiche. Veramente aveva una capacità espressiva e poi una semplicità di linguaggio che nessun altro artista.
Quando dico che era un artista popolare, fondamentalmente era questo, insomma, cioè riusciva a trasmettere tante cose e tra l'altro, come tutti i fuori classe, lo faceva in una maniera estremamente semplice, estremamente facile, appunto, insomma.
Che è stato poi
una canzone che ancora oggi è molto meglio di che ne so, un vagone di Xanax o antidepressivi.
Assolutamente,
insomma.
Assolutamente. Ah. No, tra l'altro ha anche un inglese molto fruibile, quindi sì. Una comprensibilità nel mondo proprio in generale, sì, quelle sono tutte quante capacità uniche veramente.
Vabbè, ci siamo dimenticati due altri record, oltre due cose importanti legate ad Exodus, nel senso che nel 2000 la BBC radio inglese indì un referendum tra i propri ascoltatori per eleggere e per votare la canzone del secolo e vinse One Love, People Get Ready. E qualche tempo dopo invece la rivista americana Rolling Stone fece un referendum tra i critici, i giornalisti della redazione, ma anche tutti i lettori, per proclamare il disco del secolo, e in quel caso ha vinto Exodus.
Diciamo che poi tra l'altro Bob Marley in generale, se uno va a vedere su iTunes, il primo posto di dischi più venduti è sempre Legend, cioè è una cosa incredibile, anche quando escono i dischi dei grandi, comunque al primo posto c'è sempre Legend in tutto il mondo.
Sì, anche perché sai che Legend fu il primo disco fatto con un nuovo metodo di marketing, fu un'idea di un discografico, se non sbaglio tedesco, il quale aveva deciso di fare un'antologia su Marley, però una raccolta che fosse destinata proprio al grandissimo pubblico, e quindi si misero in contatto con tutta una serie di fan club di Marley, ammiratori di Marley, e invitando loro a mandare una lista di canzoni. E la tracklisting fu fatta proprio in base alle canzoni che avevano scelto tutte queste persone.
L'antesignano dei social, in qualche modo, il metodo social.
Dei social, esatto. Aprì una pagina su Facebook quando ancora Facebook non c'era e tutti scrissero la tracklisting dell'album.
Senti, allora Alberto, il nostro tempo è finito, ci rimane giusto il tempo appunto per un'ultima traccia, una traccia che ci hai proprio richiesto tu espressamente in questa puntata, che poi alla fine abbiamo dedicato interamente a Exodus, che ci sta pure visto l'anniversario che
ricorre. Guarda, l'ho scelta per tre motivi. Il primo motivo perché è un'altra di quelle canzoni che in fondo non ha neanche bisogno di presentazioni, e che è un po' quello che viene considerato il testamento spirituale di Marley. Il secondo motivo è che è un'altra canzone dove c'è una storia dietro, nel senso che in un primo momento Marley aveva inciso questa canzone con la band, e tra l'altro la versione poi è stata pubblicata anni dopo, cioè di lui con la band, ed era la prima versione di questa canzone. Poi Chris Blackwell disse: guarda, è una bella canzone, ma il testo è talmente bello, è talmente importante, che secondo me dobbiamo inventarci qualche cosa di particolare. E Marley, che l'aveva già registrato, disse: sì, e che cosa dobbiamo inventarci? E gli disse: guarda, fai una cosa, prova a farla da te solo in studio con la chitarra acustica e vediamo che succede. E poi quello che è successo è che quella versione lì è stata definita giustamente come la migliore ed è stata pubblicata, insomma. Ti ripeto, è una di quelle canzoni che poi vanno molto al di là, se vuoi, del reggae, dello stesso Marley, cioè ormai è una canzone che appartiene alla gente, insomma, non più neanche di madre in un certo senso, ed è Redemption Song. E il terzo e ultimo motivo per cui ho scelto questa canzone, così per salutarvi e per ringraziarvi naturalmente, è che mi ricorda, insomma, una persona a me cara che è grande fan di Bob Marley, però questa canzone gli piaceva molto, e quindi colgo l'occasione magari all'ascolto per salutarlo. Si chiama, in gergo tecnico noi lo chiamavamo Cody, e quindi insomma è legata anche a lui, perché soprattutto a lui, perché da giovani facciamo molte discussioni su il musicista migliore, il disco migliore e via dicendo. Lui non era, cioè, come dicono in Inghilterra, Marley non era la sua cup of tea, cioè non era la sua tazza di tè, però davanti a Redemption Song pure lui l'ho visto commuoversi.
Senti, allora ti do due alternative: o la versione quella classica, o una versione acustica di Marley di un video che ho trovato in cui c'è lui in età già avanzata, in cui la suona da solo, sempre naturalmente con la chitarra. Quindi scegli tu
la seconda che hai detto, dai.
Vai.
Ok. Mm-hmm.
Tra l'altro è molto carina questa versione, in quanto ci sono i musicisti in studio e si vedono tutti quanti che guardano Marley ammirato. Senti, sì. Alberto, noi ti ringraziamo tantissimo
per grazie questo, a voi, è un piacere come sempre,
per questo tuo contributo, e spero che riusciremo a averti qua in studio
molto volentieri
al più presto. Mo vediamo, ci organizziamo sempre una cosa a tema, sì.
Certo. Come si dice in questi casi, su un camera.
Dai.
Esatto.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao,
grazie.
Ciao Alberto.
Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
E allora, Attica Blues torna giovedì prossimo, sempre alle 16, con una ricca puntata sull'R&B dedicato. È prodotto dalla Atlantic Record dagli anni 50 in poi. E quindi
ci sentiamo giovedì prossimo. Attica Blues finisce qua, ma rimanete sintonizzati perché adesso comincia la Schiena del Soul. Qui.